Una volta, solo una, vorrei leggere sui giornali delle notizie di tecnologia, non dico precise, ma almeno corrette. Perché se so che non tutte le persone sono nerd come me, e sono una piccola percentuale di questo mondo, è giusto che le persone non nerd abbiano le informazioni dette in modo chiaro e semplice, ma giusto, non inventato o arronzato o peggio, solo per attirare il click. E io lo vedo per la tecnologia, chissà che succede in tutti gli altri ambiti in cui sono molto ignorante. Hanno arrestato Durov, il fondatore di Telegram. Le testate hanno iniziato a parlare di Telegram e lo hanno fatto male. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Prima di iniziare, una piccola nota di servizio. A partire da questa puntata, il canale dove pubblicavo solo le puntate verrà dismesso. Per me è un lavoro aggiuntivo, sostanzialmente inutile. I link alle nuove puntate verranno inserite nel gruppo del podcast, il posto giusto dove parlarne. Ho fatto tanto tempo fa una puntata su Telegram, la 120, ma poi anche la 141. Mezzo mondo odia Telegram per due motivi. Al suo interno è noto che ci siano gruppi gestiti da persone terribili che si scambiano materiale terribile e l'azienda non è mai stata propensa a collaborare con la giustizia per aiutarla a trovare queste persone terribili. Non entro nel merito di questa questione, non fa parte del contenuto di questo podcast ed è un ginepraio dentro il quale non mi voglio infilare. Trovate discussioni su questo tema in molti altri posti. Aggiungo che per ogni dove si possono fare attività illecite su una marea di piattaforme online e luoghi offline, non solo su Telegram. È ovvio che se queste piattaforme collaborano o se la polizia può fare indagini un po' più facilmente nei giardinetti, è ovviamente una roba diversa. Sui giornali ho letto ovunque che il problema di Telegram è la crittografia. E per questo è difficile andare a trovare le persone che condividono il materiale illegale. Ecco, è sbagliato, è profondamente sbagliato. E dirlo è pericoloso per tutti noi. Certe parole hanno un peso e queste sono pesantissime. La parte tecnica. Cosa vuol dire che un sistema di messaggistica è crittografato? Ne abbiamo parlato già molte volte qui, ma è bene fare un piccolo ripasso. Mario deve scrivere a Sonia. Mario genera la sua coppia di chiavi di crittografia, quella pubblica e quella privata. Sonia fa la stessa cosa. In qualche modo si scambiano le chiavi pubbliche. La teoria dice che si trovano e se le scambiano di persona, ma si può fare anche in modo digitale. Quando Mario deve scrivere a Sonia, codifica il messaggio con la chiave pubblica di Sonia, manda il messaggio e l'unico modo per leggerlo è decodificarlo con la chiave privata di Sonia, che lei avrà tenuto con la massima cura. Durante il transito nessuno sarà in grado di decodificarlo finché la tecnologia di codifica non viene bucata. La stessa cosa farà Sonia per rispondere. Scrive il messaggio, lo codifica con la chiave pubblica di Mario, lo spedisce e arrivato a destinazione solo Mario con la sua chiave privata che ha solo lui potrà decodificarlo. Questa è, in parole semplici, la crittografia end-to-end. Se usate WhatsApp e Signal, questo sistema è preconfigurato di default nell'app. Quando scrivete a qualcuno, le due app dei due telefoni si organizzano e fanno lo scambio di queste chiavi. Il contenuto dei messaggi passa sui server dei gestori, sempre crittografato e nessuno potrà mai leggerlo. Neanche le forze dell'ordine quando hanno accesso tramite rogatoria internazionale. Attenzione, il contenuto. I metadati invece sono leggibili. Mario ha scritto a Sonia in quella data, a quest'ora e da questo posto. Questo è un metadato, li mettete insieme e a volte non vi serve neanche il contenuto, ma è un altro discorso. La crittografia nella messaggistica tra persone è una cosa importante e fondamentale nel diritto alla riservatezza delle conversazioni. Vi dà fastidio se vi arriva una lettera già aperta, vero? Ecco, se sapeste che qualcuno può leggere il contenuto dei vostri messaggi è la stessa cosa. La crittografia garantisce che nessuno possa leggere durante il il trasporto di questo messaggio. Per nessuno intendo il gestore della piattaforma o eventualmente le forze dell'ordine che ne chiedono l'accesso. Non c'è modo. Telegram, per impostazione predefinita, non ha la crittografia dei messaggi. Avete capito bene. I messaggi che vi scambiate tra amici, parenti o nei gruppi non sono crittografati. Non c'è scambio di certificati e non sono protetti. Questo non vuol dire che se qualcuno si mette con Wireshark sulla rete guarda passare i pacchetti e legge le conversazioni. Le API sono comunque protette da HTTPS tra il vostro dispositivo e i server Telegram, ma quando i messaggi e gli allegati arrivano sui server Telegram sono in chiaro e li restano fino a che non li cancellate, sempre che la cancellazione sia reale. Questo nessuno può garantirlo. Questa differenza spero che sia chiara. Se perdete il telefono e non avete un backup delle chat di WhatsApp, ciao, le avete perse tutte. Se perdete il telefono e fate logon su Telegram, su quello nuovo, ecco che sta tutto lì, da quando avete creato l'account. Sta tutto sui server di Telegram, in chiaro, lo ripeto, perché deve essere una cosa che vi rimane in testa. Volendo, si può attivare la crittografia end-to-end, come su WhatsApp e Signal. Selezionate lo user con cui volete attivarla e nelle opzioni riselezionate chat segreta. A questo punto c'è la crittografia, ma funziona solo sul dispositivo da cui l'avete fatta partire e non su tutti gli altri, e chi l'ha analizzata ha detto che viene applicata in un modo non proprio come standard vorrebbe. Insomma, ci si fida sempre più di WhatsApp e Signal. Nei gruppi non è possibile attivare la crittografia. Tutti i gruppi, i loro messaggi, gli allegati e i contenuti sono sui server di Telegram, in chiaro. L'avevo già detto? Lo so, ma lo ripeto. Se Telegram decidesse di iniziare a collaborare con le forze dell'ordine, sta tutto lì. Messaggi, allegati e soprattutto utenti e relativi numeri di telefono. Ma se anche qualcuno dovesse violare i server di Telegram e vendere tutto al miglior offerente, o se qualcuno dovesse pagare bene un dipendente Telegram. Quante cose riservate ci sono sopra che pensavate fossero private? Ecco, non lo sono. Tutto quello che sta sui loro server, anche le cose illegali e più orribili, sono lì perché Telegram ha detto fidati di me. Ma che davvero? Ma tanto io non ho niente da nascondere, chi se ne frega? Questa è una di quelle cose che si sente dire spesso ed è una grande fesseria. Vi faccio tre esempi. In alcuni stati degli Stati Uniti l'aborto è vietato, si va in carcere. Le donne che vogliono abortire lo fanno in modo illegale, perché l'aborto puoi vietarlo, quello che diminuisce sono gli aborti legali, non il numero totale di aborti. Le autorità hanno chiesto a Meta l'accesso alle chat di Messenger che non sono crittografate ed ecco che hanno arrestato delle persone. Il portavoce di un attuale ministro anni fa scrisse in chat cose poco simpatiche. Per una indagine non correlata a lui, queste chat finirono agli atti e a un certo punto sono finite in mano a un giornalista che le ha pubblicate e lui si è dimesso perdendo il lavoro. In questo caso non ci importa il contenuto di queste chat, quello che importa è che qualcosa che si pensava fosse riservato in effetti non lo era. A un certo punto è diventato pubblico ed ecco che si perde il posto di lavoro. Hanno violato anni fa un sito di incontri gay, hanno pubblicato tutto e c'è gente che si è ammazzata. Le conversazioni di qualunque genere hanno il sacrosanto diritto di essere riservate. Abbiamo sfatato due errori gravi. Il primo è che Telegram non è un sistema di messaggistica crittografata. Il secondo è che non abbiamo cose da nascondere. Abbiamo detto qual è il problema di Telegram nel mondo. Al suo interno, tra le varie cose, ci sono mercati di nefandezze e la società non si è mai impegnata a rimuoverle o a collaborare con le forze dell'ordine. Arriviamo all'ultimo punto, che è un errore importante e fondamentale e si basa sui primi due. Dire che Telegram è pericoloso perché è crittografato vuol dire che la crittografia è pericolosa, quella che ci permette la riservatezza delle conversazioni. State attenti, dire questo vuol dire che cedereste la vostra riservatezza delle conversazioni in nome della sicurezza. Questa cosa è grave ed è pericolosa. Per fare le indagini ci sono le forze dell'ordine che si devono adeguare alla tecnologia, non devono distruggerla del tutto in nome della sicurezza. Perdere il diritto alla privacy in nome della sicurezza è una cosa, lo ripeto, grave e pericolosa. Forse non ci si fa caso in un paese democratico ed è già un errore. Poi le cose cambiano e siamo fregati tutti. Su Telegram c'è il gruppo del podcast dove si dicono cose che si potrebbero dire in un forum pubblico e indicizzato su internet. Per questo non mi sono mai posto nessun problema. Se voi usate Telegram, fatevi due domande di che cosa ci state mettendo dentro. Se avete qualche dubbio, passate ad altri sistemi. Ma fate attenzione, l'anonimato in rete non esiste. ProtonMail, servizio di mail crittografate, su richiesta di un giudice, ha dovuto fornire alcuni log della sua piattaforma relativi a una casella di posta. Non ha potuto ovviamente fornire il contenuto delle mail, in quanto la tecnologia che usa non permette loro di avere accesso in alcun modo. Con questi log, le forze dell'ordine sono riusciti a rintracciare la persona che stavano cercando. Prima di chiudere, vorrei dare alcune altre informazioni su questa piattaforma, che in effetti ormai più che un sistema di messaggistica è più assimilabile a un social network. Tra tutti i sistemi di messaggistica è l'unico facile da usare, che permette di fare gruppi sani come quello del podcast, dove le persone non devono condividere per forza il proprio numero, cosa automatica nei gruppi di WhatsApp. Io odio i gruppi di WhatsApp dove tutti hanno il mio numero. Questo ha portato a gruppi pessimi, ma anche a gruppi sani dove la gente non ti chiama perché ha il tuo numero per caso. Telegram, sempre per questo motivo, permette alle persone di comunicare con altre con uno pseudonimo. Se fate parte di una minoranza a rischio, sapete bene cosa possa voler dire. Le API di Telegram sono fenomenali, funzionano bene, sono potentissime e sono di una facilità estrema da usare. È usato in combinazione con un sacco di altre piattaforme per comunicare, come ad esempio le notifiche di Home Assistant. Io tempo fa ho creato un intero sistema di domotica, tutto basato su Telegram e sviluppato su Python. C'è il porting delle API per Arduino, si possono fare bot per ogni cosa. Perdere Telegram sarebbe un problema. Se lo dovessero chiudere, cosa ne sarà del gruppo del podcast? Per ora non ci ho pensato.
Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio Producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb@tucci.b o sul sito Pillole di Bit con il punto prima del lit trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget.
Pillole di Bit è un podcast gratuito da sempre e disponibile per tutti, ma realizzare un podcast ha dei costi in servizi, hardware e software, ma non solo, ha anche bisogno di un ritorno in soddisfazione per chi lo produce settimana dopo settimana da quasi 10 anni. Per coprire costi e soddisfazione, voi ascoltatori potete contribuire in modo pratico, mettendo mano al portafogli con una donazione che sia una volta ogni tanto ho un abbonamento mensile dell'importo che volete, basato su quanto potete permettervi e quanto vale per voi la produzione e i contenuti delle puntate. Ogni volta che vedo una notifica sono contento, vuol dire che il mio lavoro ha generato un valore reale. Potete farlo in modi diversi, tramite Satispay, PayPal o con il Value for Value, con le applicazioni che lo gestiscono. Se volete più informazioni sul Value for Value potete fare riferimento alla puntata 297. I più sinceri ringraziamenti vanno a chi ha voluto donare qualcosa in questa settimana. Nel dettaglio, allora, non abbiamo abbonati a questo giro. La donazione spot di Alessio e chi ha usato il Value for Value, Jackal, Nicola Gabriele, Federico e un utente anonimo. Se mettete il nick nell'applicazione di ascolto podcast, a me arriva e posso dire chi siete. Oltre a donare direttamente potete anche usare i link sponsorizzati che a fronte di un vostro ordine a me riconoscono una percentuale, come Amazon o uno dei migliori provider internet che potete trovare sul mercato e web. Per loro io metto la mano sul fuoco. Tutte le persone che si sono abbonate mi hanno dato feedback estremamente positivi. Il podcast cresce anche con il passaparola. Diffondete l'ascolto dei podcast con amici, colleghi, parenti. Ce ne sono molti da ascoltare di ogni genere e ognuno può farsi la propria stazione radio personalizzata, anche con pillole di bit al suo interno, ovviamente. I nuovi ascoltatori sono sempre una cosa molto bella. Qualche mese fa ho fatto un po' di puntate sulla domotica parlando spesso di Home Assistant. Vi ho fatto un'introduzione per iniziare a paccioccare un po' e vedere se rendere la vostra casa un po' più smart poteva essere un'attività interessante. Adesso vi invito ad ascoltare le puntate 678 e 679 di Easy Apple. Mettetevi comodi, durano un po' più di un'ora ciascuna, dove Federico e Luca vi raccontano con dovizia di particolari le loro installazioni a casa loro. Ecco, in confronto io sono un novellino, loro sono dei draghi. Hanno automatizzato il mondo con moltissimi device diversi, marche diverse e protocolli diversi. Sono da ascoltare per farsi venire le idee da applicare anche a casa vostra. Piccolo dettaglio che hanno omesso: entrambe le installazioni sono esposte su internet, condizione necessaria per far funzionare certe integrazioni come SmartThings e Amazon Echo. Non vi pentirete dell'ascolto, ve lo garantisco. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit. Vi ricordo che tutti i link relativi alle cose dette sono nelle note che trovate sulla vostra app o sul sito. Io sono Francesco, produttore e voce di questo podcast, e vi do appuntamento a lunedì prossimo per la prossima puntata, disponibile su feed RSS o su tutte le piattaforme di podcast. Vi registrate e la puntata vi arriva automagicamente. E se a fine mese il grafico a torta delle donazioni che trovate nella barra laterale del sito è pieno, arriva anche la puntata extra di Pillole di Bit Stories. Ad agosto il grafico non si è riempito, vediamo cosa succede a settembre per la puntata di novembre. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!